fervente del gotico, non solo Firenze, non solo Siena, Rimini, Roma, ma siamo anche qui abbiamo una produzione, una ricchezza di opere d'arte non indifferenti. Questo dipinto perché è interessante? È interessante innanzitutto per la sua straordinaria ricchezza descrittiva e compositiva. Viene rappresentato attraverso un grande equilibrio compositivo. Se noi partiamo dal basso vediamo i gruppi, il gruppo delle figure che sono chiuse al limite con una linea curva, se vedete a metà del dipinto una linea curva che segna l'unione fra figura e paesaggio. Figura e paesaggio, paesaggio risolto con elementi naturalistici di chiara impronta giottesca, elementi architettonici che sono già più lontani. Non c'è la rispondenza architettura-figura, importanza della scena con architettura di interesse, ma c'è proprio una ricchezza narrativa. La linea curva che delimita la sommità di questi elmi viene traforata, viene da questa serie di lance che costituiscono le linee di forza verticali, cioè una linea di forza trasversale segnata da questa curva, quelle verticali segnate dalle lance. E direi che poi la ricerca cromatica è importantissima, la figura centrale non è di spalle, però non ci manifesta il volto, mentre invece tutte le altre figure si presentano a noi con una ricchezza espressiva fortemente accentuata e studiata e ricercata. Io concludo con questo. Grazie.
Avete ancora voglia di ascoltare
certo.
La scultura? Se no,
certo.
Se no finiamo qua.
No.
Allora, un attimo, riposate un momento che cambio.
Annulli poi l'altra perché nell'altra c'è una. Qual è?
Mi sentite? No. No, perché non sta più acceso.
Aspetta.
Ecco. Allora, io ho concepito la scultura gotica come sicurissimamente avrebbe concepito Gemma se la volta precedente sulla pittura romanica fosse potuta intervenire, come un continuum, cioè un passaggio da uno stile all'altro, e dobbiamo fare affidamento e ricordo di quello che avevamo detto, perché sennò non riusciamo a comprendere pienamente il nuovo stile. Io l'ho voluto intitolare Luce e tutto tondo, quando, se ricordate, la scultura romanica dava invece un senso di pesantezza, di solennità, di monumentalità e in un certo senso anche di buio. Una delle caratteristiche principali di cui abbiamo parlato sulla scultura romanica era l'horror vacui, vi ricordate? Cioè questo terrore di lasciare degli spazi liberi, bisognava affollare tutto. Ebbene, teniamolo ancora a mente l'horror vacui della scultura romanica, perché lo troveremo anche nella scultura gotica, ma con tutt'altri esiti rispetto a quelli romanici. Andiamo avanti, eccolo qua. La vertigine dell'altezza innalza un canto di lode a Dio. Mi è piaciuta tantissimo questa figura, questa immagine, è Notre Dame de Paris, lo conosciamo tutti, e dà questo senso di verticalità, perché la scultura, l'architettura, ce ne aveva già parlato l'anno scorso Gemma per l'architettura gotica, ma è la stessa cosa per la scultura, ha questo grande slancio verticale. Lo vedremo poi nelle immagini, nelle statue e nelle decori che vedremo, hanno tutti questa tendenza alla verticalità, all'innalzamento, ciò che prima era più terra, cioè la colpevolezza e la paura della salvezza negli uomini, vi ricordate, con la scultura romanica, qui c'è una tensione invece all'innalzarsi, l'innalzarsi stesso dell'uomo verso Dio, è tutto un altro concetto, attenzione, cambia completamente anche la mentalità dell'uomo, cambia completamente la filosofia di vita dell'uomo e siamo già, cioè tutto questo porterà poi all'umanesimo che è l'antefatto del Rinascimento, ma se noi non avessimo avuto questi pensieri dell'arte gotica, del periodo gotico, l'umanesimo comunque anche lui non sarebbe nato, non sarebbe arrivato. Quali sono le caratteristiche della scultura gotica? Allora, la linea che è più importante dei volumi, lo vedremo in particolar modo, questa linearità, questo tendere comunque sempre al verticale, perché il volume ci fa capire qualcosa di orizzontale, no? Di massiccio, qualche cosa di pesante. La linearità invece cosa ci dà subito di senso? Il senso della verticalità, della leggerezza, dell'innalzamento, e quindi c'è già questo cambiamento. Poi abbiamo, quindi le figure si allungano, però attenzione, si allungano ma sono più simili al vero. Ricordate, se ricordate in qualche modo, nella scultura romanica avevamo visto un grande utilizzo, per esempio, di simboli, animali simbolici, animali fuori dalla natura. Qua invece nel gotico si incomincia già a guardare il vero, e poi vedremo delle cose strepitose, e vi farò anche vedere la scultura che forse subito dopo la Pietà Rondanini di Michelangelo per me è la più bella in assoluto al mondo. C'è una certa eleganza di atteggiamenti, ecco, abbiamo lasciato quello che era il materialismo della scultura romanica per avere una certa eleganza, d'altronde lo sappiamo tutti, il periodo gotico è prima di tutto è il periodo della nascita delle città, già verso la fine della nascita delle signorie, quindi essendo delle città ovviamente c'è anche nella gente, nella popolazione, negli uomini, nelle donne, c'è una maggiore attenzione all'eleganza, ma anche nel ceto inferiore, anche nel ceto quello che diventerà poi il ceto borghese, c'è una certa tendenza all'eleganza, e nelle immagini pittoriche che abbiamo visto, che ci ha fatto vedere Gemma, abbiamo notato una certa eleganza proprio anche di questi manti, eleganza di panneggi, avete notato dei panneggi bellissimi, già improntati a un certo stile di moda anche. Poi l'abbiamo visto in pittura, ma anche in scultura, finalmente i volti esprimono sentimenti e li vedremo. Perché dobbiamo anche ricordare una cosa, e lo vedremo comunque, incomincia anche la scultura di ritratto. Il Guido Riccio da Fogliano che avevamo visto non è un caso isolato. Anche nella pittura, vero Gemma? Purtroppo il tempo è tiranno, possiamo far vedere solo poca roba, però incominciano i ritratti anche in pittura e li troveremo anche in scultura. Incomincia, ma perché? Perché sta cambiando il mondo sta completamente cambiando, sta cambiando anche sotto un altro aspetto, e Gemma ce l'ha anche detto, lo insistiamo anche noi. Sopraggiunge non solamente l'ambiente ecclesiastico, ma con massiccia forza arriva anche il mondo laico, il mondo delle città, il mondo civile. Però attenzione, incominciamo a trovare, e l'avremo proprio noi in Italia, perché voi sapete che lo stile gotico nasce in Francia, in Ile-de-France, e negli altri, ce l'aveva spiegato bene l'anno scorso in architettura Gemma, e negli altri stati, nelle altre nazioni, chiamiamole nazioni anche se non sono ancora proprio codificate come le intendiamo noi storicamente, e ognuno di questi stili acquista delle caratteristiche personali, ed è giusto, ed è reale, pur nella coinè generalizzata di tutta l'Europa, però ognuno poi porta qualche cosa. L'Italia da subito, già in epoca gotica, porta un ritorno alla classicità, alla scultura gotica, e vedremo degli esempi strepitosi. Eccola qua, linearità ed eleganza. Allora, se guardiamo l'immagine questa, lo vedete? Queste sculture, no, attenzione, non sono assolutamente cariatidi, perché non stanno reggendo niente. È diverso da quello che avevamo visto in scultura romanica. Scultura romanica, tutte le sculture dovevano per forza avere uno scopo architettonico, vi ricordate? Addirittura già in fase di composizione architettonica si prevedevano già i luoghi in cui sarebbero andate a finire le sculture. Nel gotico non è così, anche se c'è sempre un'attinenza fra architettura e scultura, ma non è più così fondamentale. Queste che noi vediamo assolutamente non sono cariatidi, non reggono niente, le possiamo, qui siamo a Notre Dame de Paris, le possiamo definire quasi delle colonnine trasformate in personaggio, in statua, ok? Ed effettivamente è così per ora, ma attenzione, perché noi qui stiamo parlando del primissimo gotico, della primissima epoca gotica, stiamo parlando dell'inizio del XIII secolo, quindi siamo solo all'inizio. E hanno una loro ragion d'essere, vedete in particolare questa Madonna? No? È accostata ad un elemento architettonico, ma voi notatela, ha già un aspetto quasi di statua a sé stante. Le avevamo già viste con il romanico, vi ricordate? Però vi avevo detto non lasciatevi ingannare, perché comunque in ogni caso sono elemento architettonico trasformato in scultura. Qui no. Qui infatti ci sono alcune di queste, io non ve le ho fatte vedere naturalmente, alcune di queste sculture, non di Notre Dame ma di altre cattedrali, che sono state staccate dalla facciata o perché durante purtroppo la Rivoluzione Francese sono state gravemente lesionate. Ebbene, le hanno messe in un museo, fortunatamente si sono ancora trovate, le hanno riposte in un museo. Se noi andiamo a vederle queste sculture, gli possiamo girare intorno, cosa che nel romanico non si poteva fare. L'altro, ecco, qua vediamo, notiamo subito tutto. Intanto espressioni, cioè intanto l'eleganza dei tratti, la verticalità delle immagini, delle figure, i volti che esprimono sentimenti. E non guardate questa donna è bellissima. Noi ci troviamo nella cattedrale di Neuenburg, scusate, tedesco, in Germania, siamo in Germania. E abbiamo questi due che sono marito e moglie, E guardate l'espressione anche un po' birichina della moglie, il marito è molto più compassato. E poi notiamo un'altra cosa en passant, la policromia, e poi ne ritorniamo. Volti, ecco, adesso vi faccio vedere quella che secondo me dopo la Pietà Rondanini è la più bella in assoluta, donna stupenda, guardatela qua. Questa è Uta di Naumburg, è bellissima, una donna stupenda, cioè io vorrei che facendola vedere così